When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Oddio, adesso mi viene in mente che ci sarebbe anche un grande esempio di colonia lunare. Ricordo che sono un po' giovane voi, che poi non è un film, è un telefilm. Vabbè, spazio di
però attenzione, non possiamo confondere Marte. No, no, infatti,
torniamo a Marte perché sennò andiamo troppo. Allora, dunque, c'era, vediamo se ho dimenticato qualcosa prima di farvi vedere. Dunque, io non conosco, però ve la devo citare per dovere di cronaca, non conosco una serie televisiva che si chiama Babylon 5, tu la conosci?
So che esiste.
Sai che esiste. Allora, dove Marte assume un ruolo centrale come focolaio della ribellione contro regimi fascisti instaurati sulla Terra. Beh, se ci pensate è il contrario di quello che accadeva in America negli anni 50, cioè, siccome è il pianeta rosso, allora il focolaio di ribellione... Non conosco la serie, voi la conoscete, è bella, è buona, così. Va bene, comunque io questo l'ho citato veramente per dovere di cronaca perché mi interessava. Adesso vediamo alla cosa che vi faccio vedere l'inizio di un film che si intitola Fantasmi da Marte. Fantasmi da Marte è un film di John Carpenter. John Carpenter è un regista di una fantascienza molto particolare, nel senso che il suo film forse più famoso si chiama 1997, Fuga da New York, che però è già passato, cioè l'ha fatto nell'81, quindi sembrava di là da venire, ma per noi è già altamente sorpassato. Fa parte di una fantascienza urbana, metropolitana, distopica vuol dire distopia è il contrario di utopia, cioè utopia ci immaginiamo un futuro positivo, distopia ci immaginiamo un futuro negativo, quindi Blade Runner è distopia, tanto per intenderci, ok? Però in questa è una distopia che ha a che fare con un contesto urbano, si immagina una terza guerra mondiale, New York è stata, diciamo, rifunzionalizzata, per cui Manhattan è diventato un enorme carcere a cielo aperto, i detenuti vengono buttati dentro l'isola, si è visto, non possono uscire, dentro possono fare quello che vogliono, ma non possono più muovere uscendo. Finché una capsula con dentro il Presidente degli Stati Uniti, che è stata iniettata da un aereo dirottato, la capsula con dentro il Presidente finisce a Manhattan. Che bella avventura. E quindi viene chiamato un eroe, l'eroe con la E maiuscola si chiama Snake Plissken, che ha una benda nera sull'occhio. Beh no, è un eroe di guerra che volò su Leningrado, lui viene chiamato in quanto eroe di guerra. È vero che lui comunque è lì perché dovrebbe essere traghettato pure lui nell'isola di Manhattan, questo sì. Però il motivo per cui viene chiamato lui è che durante la terza guerra mondiale riuscì ad arrivare fino a Leningrado eludendo le resistenze sovietiche. E quindi Snake Plissken dovrà andare dentro quest'isola a recuperare. Questa è un po' la fantascienza che piace a John Carpenter, con qualche eccezione, perché poi c'è anche un film che si chiama Star, che ha tutta un'altra cosa. Però diciamo che mi piace, è più legato all'estetica del B-movie John Carpenter rispetto per esempio ad uno Spielberg, che è coevo più o meno, ma ragiona su altri budget e su altre tipologie di immaginari. Fantasmi da Marte è, come spesso i film di John Carpenter, un western mascherato. Quindi noi vedremo un pianeta che potrebbe chiamarsi in qualunque altro modo, a dire la verità, dove si immagina però una società particolare. In questo devo dire piuttosto innovativo, ed è un film di pura avventura. Io vi faccio vedere l'inizio di questo film, poi dopo, se volete recuperarlo, chi l'ha visto in Fantasmi da Marte? 1, 2. Ok, va bene, allora avete perché sennò non riesco a spiazzarli mai, capisci, avendo visto tutto qua. Va bene, allora vediamo questo inizio.
Something that had been buried
centuries has just been uncovered. And as this mysterious force,
questo è il modello società matriarcale, cioè comandano le donne.
Behind both the silence.
Che o è ancora esistente su Marte in quel momento, quando lui scrive nel 1893, o che è già c'è cessato di esistere, ma che comunque esistente, che quindi a una distanza che comunque riteniamo abbastanza vicina, perché Marte è visibile a occhio nudo, la sua luce rossa è dovuta, mi dice sempre Wikipedia, alla presenza di grandi quantità di ossido di ferro, ci fa ben immaginare che ci possa essere la vita su Marte. Ora, come ha dovuto fare anche Mauro? È impossibile parlare di Marte e di parlare di Marte nel cinema o parlare di Marte nei fumetti evitando di parlare della letteratura relativa a Marte, è impossibile. Quindi non è un caso che neanche 4 anni dopo Herbert George Wells nel 1897 pubblica appunto La guerra dei mondi, dove i marziani tentano di invadere la Terra. Cioè, un astronomo dice, potrebbe esserci della vita su Marte, 5 minuti dopo la letteratura si impossessa della cosa e dice, ma certo che c'è la vita su Marte, e non solo, sono brutti, cattivi, zozzi, luridi, e ci vogliono invadere e distruggere, talmente cattivi, brutti e zozzi, che se non avete mai letto il romanzo di Wells, cosa che ha già detto lui, che vi dico io, e invece bisognerebbe leggerlo, perché è un capolavoro, nonostante il tempo passato, nel romanzo Wells è molto chiaro ed esplicito nella descrizione dei marziani. Sono un ammasso di escrementi coi tentacoli. Una descrizione intima, ok. Ora, Wells racconta la sua invasione della Terra e non possiamo fare a meno nel frattempo di parlare di un altro grande scrittore, a cui ho detto fa i marziani, tanto adesso questo non sia simpatici, ma ne vedremo anche di simpatici. E nel 1912 un altro grande scrittore, in qualità di tutto diverso da George Wells, ma in questa maniera importantissimo, Edgar Rice Burroughs, autore dei romanzi di Tarzan, inizia a pubblicare uno dei suoi cicli più importanti, in realtà il più vasto di quello di Tarzan, che ebbe un enorme successo, che è il ciclo di John Carter di Marte. Lasciamo perdere come John Carter arriva su Marte e così via, eccetera, però le conseguenze dell'esistenza di questi due, chiamiamoli romanzi, cioè della guerra dei mondi di George Wells e dell'esistenza di John Carter, ce le trasciniamo per tutto il tempo che vediamo queste immagini relative ai fumetti su Marte, con fumetti di carattere marziano. Il mouse è scomparso qui sotto, molto bene. Allora cominciamo. Come potete vedere, ogni cartella ha un titolo e qui all'interno ci sono più delle immagini, le date sono quelle che ci dicono in tutto l'ordine, più o meno, anzi in ordine cronologico, anche se poi noi le useremo in ordine cronologico fino a un certo punto, perché altrimenti ci perdiamo la game finale. E questo qui è la prima volta che in qualcosa che è un fumetto appare un riferimento a Marte. Sono i Marsus Alumni, cioè i corsi da Marte, diciamo, ecco, che fanno un picnic su Marte. Come potete vedere, la Terra è più comunque l'angolina, questo è Marte, e questi sono i marziani che, come giustamente lo sanno le antenne, e questo è assolutamente inevitabile, e chiaramente sono dei buffi e simpatici personaggi. Come abbiamo detto, nonostante sia già stato pubblicato La guerra dei mondi, ancora dal punto di vista culturale i marziani non sono cattivi, nonostante l'idea di Wells lo fossero, una Wells inglese, come c'è, anzi, britannico, come ci ha giustamente ricordato Mauro. Invece, di pochi anni dopo, sono queste magnifiche vignette dove invece Mr. Skylark da Marte raggiunge la Terra e si annota i comportamenti degli esseri umani per capire perché si comportano come dei perfetti idioti rispetto ai marziani, che ovviamente sono molto più rudi, come dimostrato dal cervellone sviluppato di Mr. Skylark. Ci sono diverse situazioni, no? Ecco, sono tutte situazioni molto umoristiche, dove tra l'altro già nel 1907 la gente andava a fare ginnastica in palestra, e giustamente Mr. Skylark dice bisogna essere scemi. Ok, detto questo, qui il marziano è una scusa fondamentalmente per raccontare qualcosa di noi stessi, ma invece andando avanti, ora c'è un presupposto, questi qui sono delle idee iniziali, cioè non sono dei diritti più fumetti, sono delle vignette umoristiche che apparivano sul quotidiano, ma da questo momento in poi invece cominceremo a vedere delle proprie storie dentro i fumetti. Quanti fumetti esistono ambientati su Marte o in cui i personaggi hanno a che fare con Marte? Tutti. Io sono assolutamente certo, vi dico con assoluta certezza che non esiste personaggio di Fumetti che non sia finito su Marte. Questo vuol dire che questa lezione potrebbe durare 3.000-4.500 anni, perché quando mai potremmo fare la lista completa di tutti i fumetti su Marte? Quindi la selezione, eh? Tex Willer su Marte, però il marziano è venuto sulla Terra, Tex Willer. Però, no, però per dire che il marziano c'è sempre, non è possibile. Quindi, detto ciò, non possiamo parlare di tutti i fumetti dove c'è Marte o dove c'è un marziano, attenzione a questa differenza, perché infatti è stato detto, facciamo la lezione su Marte. Però non possiamo prescindere da alcuni fumetti dove su Marte non ci andiamo, ma sono i marziani che vengono da loro. Quindi anche questo bisogna... quindi il primo fumetto che segnalo è questo, Marte e i fumetti. Facendo questa ricerca mi sono reso conto che Marte e i fumetti producono anche una serie di record bizzarri legati alla storia del fumetto, che francamente persino io stesso ignoravo, cioè non avevo mai fatto 2 più 2 su certe cose, e quindi preparando questa lezione ho fatto questa scoperta. Ad esempio, vediamo questo qui. Ah, ecco, però, mi piace un'immagine molto piccola perché è difficile trovare, però Paperino e il mistero di Marte. Ora questa è del 1937, la prima avventura di Paperino non realizzata negli Stati Uniti, ma realizzata in Italia. Da un grande autore disegnatore, Federico Pedrucchi, che scrive e disegna tutte le tavole, adesso ne vediamo un paio, ed è anche la prima volta che Paperino abbandona, diciamo, Paperopoli o Capurgo, come la volete chiamare, cioè è la prima avventura in cui, non essendo scritta da degli autori, americani, le cose sfuggono al controllo, diciamo così, della struttura statunitense, e l'autore si immagina una storia dove Paperino ha un'avventura che non ha niente a che fare col suo essere il papero che vive in città, fondamentalmente. Vi ricordo che titolare dell'avventura in termini, diciamo, da eroe è Topolino, non è Paperino. Paperino è titolare di un tipo di avventura dove la sua essere una persona qualunque lo mette nella condizione di subire, diciamo, delle angherie o di fare, come dire, da tramite per una certa dose di sfortuna, non a caso infatti il suo cugino invece è il super fortunato Gastone, e così via eccetera. Quindi questa è un'avventura strana. In questa storia Paperino viene accusato ingiustamente di un crimine che non ha commesso, e incontra questi malvagi, in realtà scopriamo dopo, scienziati, che gli propongono per scappare e per evitare di essere arrestato di andare su Marte. Una cosa estremamente comoda, assolutamente immediata, diciamo su Marte. Quindi lo portano in un fantastico garage dove c'è, vedete, quel missile, chiaramente, diciamo, di ispirazione raimondiana, e dopodiché, queste qui sono vignette, questa tavola è tratta dall'edizione originale italiana, le vignette successive invece sono tratte da un'edizione americana, perché questa storia, che tutti dire, ma vero, ha fatto un giro completo ed è stata stampata negli Stati Uniti come se fosse la vera storia di Paperino. E il missile decolla e Paperino arriva su Marte, che per questa occasione verde e giallo invece di essere rosso, poi invece il rosso sarà sempre dominante. In occasioni successive, vedete, c'è un villaggio, e vedete anche in fondo alla vignetta Paperino scivola, finisce in questa specie di fiume, in fondo alla vignetta vedete anche i simpatici marziani là in fondo, che invece loro sono verdi e hanno casualmente anche loro le orecchie a punta, ma in realtà saranno tutte le scimmiette. Dopodiché i cattivi praticamente prendono il controllo dei marziani, dei marziani, Paperino però riuscirà alla fine a sconfiggere i cattivi e anche a salvare un'altra persona che, guarda caso, primo di la vista infinita, era finito naufrago su Marte molto prima che questi signori arrivassero su Marte, quindi è riuscito a sopravvivere su Marte da solo, nonostante tutto. Quindi ecco qua che determinati elementi ce li ritroveremo tutti, ce ne avremo tantissime di occasioni in cui potremo parlare di questo. Quindi una storia particolarmente strana, perché appunto prodotta in Italia. Ora, questa invece siamo nel 1953, confondi, 4, cosa c'era scritto alla cartella? 55 addirittura. Ah, è vero, perché stamattina quando l'ho preparato ho controllato 55, potrei dire 53, ma è la memoria, non è 1955. Questa è la seconda avventura di Jeff Folk. Ovviamente qui non starò a chiedervi se l'avete letto, la risposta è solo no. No, vabbè, tranne loro due qua davanti. Loro due qua davanti non quindi, questo è Jeff Folk. Allora, storia di Paperino è una storia di Paperino, ne sono tantissime, ne ho milioni di storie di Paperino, magari qualche storia di Paperino la nostra vita l'avete letta, magari non quella, che è una storia classica. Queste invece sono le avventure di Jeff Falk. Jeff Falk è, oserò questo tentativo così più importante come il fantascienza mai realizzato, e quindi bisognerebbe leggerlo, in quanto non è solo un classico, ma è anche un raro caso in cui quell'equilibrio tra fanta e scienza, l'autore si prigiona, cerca di, in qualche maniera, di provarlo attraverso il fatto che tutto ciò che riguarda Jeff e la tecnologia umana rimane sempre, in qualche maniera, plausibile e scientifico, anche se Jeff Falk, il protagonista, si muove in un mondo invece assolutamente fantastico, dove esistono alieni di caratteristiche di ogni tipo e le situazioni sono le più folli e le più incredibili. Il presupposto stesso della lettura di Jeff Falk è folle. Cioè, arriva un UFO all'interno dell'atmosfera terrestre, Jeff Falk, il migliore pilota inglese dell'Inghilterra, che può essere inviato a vedere cosa succede, viene rapito dagli alieni che decidono di renderlo. Ecco l'UFO, il disco volante, perfetto, che viene. L'ambasciatore umano nei confronti di tutte le razze extraterrestri, quindi c'è questa capacità di entrare in contatto con tutti gli alieni. In questa storia, che è la seconda avventura di Jeff Falk, i marziani cercano di invadere la Terra. Ecco, i marziani cercano di invadere la Terra. E come potete vedere, a un certo punto i sistemi di comunicazione terrestri cercano di penetrare gli scuri, gli schermi, diciamo, dell'astronave marziana, e per la prima volta, da 400.000 km di distanza, i terrestri vedono per la prima volta una creatura dello spazio, o un marziano, che chiaramente è orribile, che sta brutto, è inevitabile che sia a causa del fatto che è appunto un marziano. Nel corso della storia, però, ci viene raccontata anche un'altra storia, che questo simpatico signore con gli occhi luminosi che vedete laggiù è un androide che fa parte di una razza aliena che in realtà è quella che ha veramente conquistato Marte. Perché già in Jeff Falk l'idea che su Marte sia nata la vita non c'è. Qui c'è arrivato qualcun altro prima, è precipitato su Marte, è rimasto da solo, ha creato una civiltà, questa civiltà si è autodistrutta e creando l'autodistruzione ha creato mostri che adesso vogliono invadere la Terra. Ok, yuhu, e cominciamo a complicarci la vita, siamo solo in 54. E già tutte le idee sono bruciate, è finita, non ce ne più, non possiamo raccontare due di queste cose, è già fatto, e quindi, eccoci qua, succede l'inevitabile, che i marziani hanno un centro di controllo, anche questo la sentiremo milioni di volte, l'avete già sentito milioni di volte, e quindi i terrestri, con un razzo costruito apposta, completamente potenziato dalla scienza degli androidi marziani, che invece sono diventati loro amici, riescono a raggiungere Marte, a sfiorare la superficie brulla e rossa del pianeta, e riescono a evitare le terribili armi marziane. Osservate come Sidney Jordan riesca a disegnare questi meravigliosi panorami spaziali straordinariamente realistici, e soprattutto l'unico uomo sulla faccia della Terra che disegna giusto le esplosioni, finalmente, cioè non ce n'è uno. Ecco qua, boom, i nostri riescono a evitare e arrivano al centro di controllo di Marte, e non vi dico quello che c'è, perché ovviamente se no non vi leggete Jeff Falk, che invece è stato recentemente ristampato, spendere soldi, comprare Jeff Falk e leggere Jeff Falk, assolutamente. Disegni, come potete vedere, sono scrittori straordinari, marziani tanto buffi che vengono già infastiditi dal fatto che i nostri amici terrestri si avvicinano al loro centro di controllo. Salvo adesso, come vedete nella lista, c'è scritto 1955 Martian Manhunter, ma non è vero, di Martian Manhunter ne parliamo alla fine, perché altrimenti ci perdiamo una game molto divertente e non ci va bene. Invece saltiamo al 1973 e vediamo un fumetto che è tra i miei preferiti, e anche qui la domanda, avete mai letto Killgrave? Se qualcuno alza la mano è l'Armageddon, è la fila, credo che abbiamo letto in 5 tutta la ragazza. Comunque, Killgrave, come potete vedere, la serie non si intitola Killgrave, perché dopo si intitolerà Killgrave, ma all'inizio si War of the Worlds, la guerra dei mondi. Perché? Perché in Killrain, che è questo elegante signore, con questo costumino proprio estremamente raffinato, e vabbè, ragazzi, si chiama Jonathan Raven in effetti, però si fa chiamare Killrain, Ecco, il Raven è ambientato nel futuro, cioè fumetto del 73, è ambientato nel 2020, più o meno, e parla del fatto che il romanzo di George Wells è vero, cioè è successo veramente. Quindi, la Terra è stata invasa nel 1897, gli alieni sono stati sconfitti dai batteri terrestri che gli hanno impedito di vincere questa battaglia. Gli umani sono quindi coscienti del fatto che esiste una civiltà aliena, malvagia e cattiva. Nel 2020 i marziani, che nel frattempo sono curati per freddore e sono tutti vaccinati, tornano sulla Terra e vincono. La Terra è conquistata dai marziani e soltanto un ristrettissimo gruppo di sopravvissuti cerca di fermarli e di sconfiggerli. Tra questi, appunto, il meraviglioso Jonathan Raven, che vedete qui. Kim Raven segna un'altra serie di fantastici primati. Allora, innanzitutto, diciamo i nomi degli autori. In questo caso, Roy Thomas inventa Kim Raven, Bill Adams diventa il numero uno, ma come sempre succedeva all'epoca, a parte che questa copertina è evidentemente di John Romita padre, ma questo dico evidentemente che c'è un po' di carone, diciamo, ecco, no? Comunque evidentemente di John Romita padre, nessuno sa che è John Romita padre, perché esiste un John Romita figlio. Comunque sono questo John Romita padre, che evidentemente, perché se la copertina è sua, vuol dire che erano in ritardo di almeno 3 settimane, perché quando interveniva John Romita era il capo redattore della sezione grafica della Marvel, della Casa delle Idee, di cui
il padre
di John Romita, papà Romita era quello che stava in redazione, capisci? E quindi quando era in ritardo, quando un lavoro non era finito, quando bisognava consegnare una cosa all'ultimo minuto, ci pensava lui. Quindi questa copertina, che infatti non ha prospettiva, non c'è, cioè, una figura umana che non sapeva disegnare come se niente fosse, qualcuno che gli ha detto come è fatto questo costume, e gli hanno detto così e non è così, lo vedrete all'interno, non è questo il costume di c'è un tipo di marziano inventato che non ha a che fare con quelli che vedremo, che vedreste negli anni, e c'è già questo in 5 minuti, il giorno di fa.
Ma il figlio è quello di cosa?
Il figlio è quello che ha fatto di tutto ormai, quello di Davis, insomma. E tu che sei un fan di Davis, è quello che ha fatto Man Without Fear, che disegnato la sua figlia. Cioè, proprio, diciamo, la cosa che ha ispirato la prima stagione della serie di Cesini. Quindi, Roy Thomas in Adams disegna l'ultimo numero, che Dani Adams è lento e in ritardo, che è l'ultima 10 pagine, le disegna qualcun altro, che non sa neanche chi sia, comunque le disegna qualcun altro. Alla fine la serie viene passata a Dan McGregor, che comincia a fare un lavoro estremamente sofisticato, per cui è consigliabile recuperare Kim Raven e leggere le avventure di Kim Raven, che sono straordinarie. Un marziano in Kim Raven, ispirato chiaramente, come abbiamo detto, al romanzo di George Wells, quindi L'ammasso di escrementi coi tentacoli. Eccolo qua, fantasticamente rappresentato in queste tavole, che a occhio queste ricadere. Però, ragazzi, l'attribuzione dei disegni qui sta andando, quello certamente non mi tappare, qua che queste ricadere lo dico io, però potrebbe essere una cosa diversa. Questo invece è senza dubbio di parte. È un altro mostro marziano, perché i marziani non solo invadono la Terra, ma cercano di Marte formare. Perché l'abbiamo visto prima anche nel film di... il tuo DVD? John Carpenter, no? La Terra. Marte viene terraformato. Perché? Perché non lo quando si gira. Perché se un pianeta è terraformato, cioè il suo ambiente è stato modificato in funzione di diventare simile con la Terra, gli attori possono non interpretare questa cosa. Questa cosa non solo è stato comico, cioè che spago, che fatto dovrebbe disegnare, ma è soprattutto fatto tecnico, perché è una delle cose che non saprete forse, è che se io respiro dentro un casco, produco, no? Il mio respiro appanna il casco. E questo, evitare questa cosa produce il fatto che nei libri di fantascienza degli anni 50 questi caschi erano bucati. Il che produce un effetto un po' straniante se io devo credere a quello che sto guardando, perché non so un casco se il casco è bucato, per evitare che sia panni mentre recito, però perché sono povero, infatti i film moderni per evitare questa roba che tutte le stazioni che producono costano un'ira per questa.
Beh, in atmosfera zero si bucano ed esplodono,
esatto, sì, ma in atmosfera Kim Leven contiene anche un altro record, non solo a che fare con Marx, perché i marziani vanno alla Terra, ma quello là in basso è il primo bacio interrazziale della storia del fumetto. Evviva! Era fatto da McGregor. Bravo, 1000 punti. I due protagonisti sono Mshulla, il signore di colore, e Carmilla, la signora in rosso. Ok? Lei si chiama Carmilla Frost. Potremmo parlare per un'ora su questo nome, ma non diremo nulla. Quando dico Carmilla dovrebbe scattare qualcosa nelle vostre menti di studiosi della letteratura horror e fantastica, ma farò finta di niente. Frost, non dico niente, vuol dire semplicemente. Brilla. Quindi lei è? Vabbè, lasciamo perdere. Gelata, diciamo, quindi baciarla è una sfida un po'. Comunque, primo bacio internazionale della storia del fumetto. Casualmente, in Cirede, casualmente ci sono i marziani. E quindi, ma c'è un altro record mondiale che ha il Rayman, e questo l'ho scoperto veramente preparando questa lezione e non ho resistito, l'ho portato a vedere. Quella lì è una pagina di Kim Raven, come potete vedere, costume non rispondere su quale, quello che avete visto nella copertina. E qui Kim Raven, vedete, spacca dei tizi, e poi c'è dei marziani assistono là in alto, guardate solo di qua per il momento, ci sono altre figure, altri personaggi intorno. Quella lì è la stessa tavola, completamente ritoccata, guardate in alto, Stanley presenta War of the Worlds, di là Stanley presenta il pianeta delle scimmie. Incredibile ma vero, cosa successe? Successe che quando uscì Il pianeta delle scimmie, che è un film molto famoso, chiaramente che fa con Marte, ci deve essere molto chiaro, se non l'avete mai visto, malissimo. Ah, attenzione, quando parlo del pianeta delle scimmie, non parlo del pianeta delle scimmie, di quella roba che potete aver visto voi negli ultimi 5-6 anni, io parlo del pianeta delle scimmie, 1978, molto prima che voi nascesse, è stato fatto un film che si chiamava Il pianeta delle scimmie, ed è un enorme successo. Ed è un tale enorme successo che si fece una serie televisiva che non è un enorme successo, però esiste, ok? Questa serie televisiva andò in onda in America e non ebbe successo, venne trasmessa anche da noi, non ebbe successo, andò in onda in Inghilterra ed ebbe successo. Quindi il fumetto del pianeta delle scimmie, del quale deteneva il libro Marvel, ebbe un enorme successo, ma durava pochissimi numeri, esauriva sostanzialmente il racconto del film pochi albi e dopodiché la serie chiudeva. Quindi gli inglesi chiamano la Marvel e dicono: ah, ma da noi va benissimo, prende un sacco di copie. Come facciamo? Dobbiamo continuare. E stai lì. Che povero era veramente un genio. Non ti importa. Perché tanto, qui la terra è invasa dai marziani, lì la terra è invasa dalle scimmie. Quindi vengono ridisegnati i marziani sempre disegnando scimmie. Chi reve cambia leggermente il costume da biondo, in realtà rosso, diventa bruno, e tutti gli episodi di Chi reve diventano pianeta delle scimmie. Viva! Questo dimostra come i fumetti sono straordinariamente malleabili al cinema. Oggi con il digitale si può fare anche quei film, una cosa del genere. Però, e quindi qua ogni tavola veniva ritoccata, i dialoghi venivano modificati. Vedete, i marziani hanno conquistato la Terra. Martians conquered the Earth. Apes conquered the Earth. Le scimmie hanno conquistato la Terra. Facilissimo. Voilà, cambi una parola e tutto il resto del testo rimane. Vittoria! Bellissimo. Quando l'ho scoperto ridevo. Perché? Oggi per la voce non la sapevo questa cosa, meravigliosa. E quindi ecco un altro meraviglioso record dei marziani che producono scimmie. È fantastico. Ora, come abbiamo detto, vi ricordo, nel presupposto, non possiamo fare a meno di evitare di parlare di Edgar Rice Burroughs e di John Carter. John Carter di Marte comincia ad avere versioni a fumetti praticamente la settimana dopo che è uscito il primo romanzo. Se dovessimo elencare tutte le versioni a fumetti di John Carter di Marte, non finiamo più, stiamo qui per tutta la vita solo a parlare di John Carter. Questa è la versione del 1977, e non è a caso nel 77. Perché non è a caso nel 77? Perché nel 1977 guerra stellare, e quindi la fantascienza improvvisamente torna di moda, perché esauriti negli anni 50, poi il timore del comunismo e l'invasione, così è andata la guerra. Quindi tutte le case editrici, compresa la mitica casa delle idee, dicono: ma abbiamo libri di qualcosa di fantascientifico ambientato in un altro pianeta dove ci siano dei tizi e dei mostri in maniera tale che assomigli in qualche maniera, anche non per sbaglio, guerra stellare? E lui dice: sì, abbiamo diritti di John Carter di Marte di Edgar Rice Burroughs. E quindi si fa subito il fumetto di John Carter di Marte. intitolato John Carter, World War II, ma non farsa, insomma. E infatti, dalla furia selvaggia del creatore di Tarzan, lì c'è il fantastico film pure prima. Ok. Ora, impensabile che qualcuno di voi abbia mai letto romanzi di John Carter di parte, ma nel caso qualcuno ne avesse letti, ne vale la pena, perché mentre quello di mondi non capolavoro della storia della letteratura, questi no, questi erano proprio dei pulp, cioè erano dei libri scritti con un capitolo alla settimana, queste riviste poverissime, con la carta che si chiama pulp, e poi perché la carta era schifosa, costava veramente poco o nulla. E venivano prodotti in grandissima quantità e John Carter fu un rappresentante di uno dei grandi successi di questo tipo di letteratura. I romanzi, quindi, che difetto hanno? Hanno il difetto che Maro scriveva una puntata alla settimana, non si ricordava mica cosa era scritto la settimana. Per cui bisogna avere, come dire, un atteggiamento positivo nei confronti di quello che stai leggendo, e non chiederti come sia possibile che sia successo il contrario di quello che era successo 20 pagine fa. O come è possibile che un morto torni vivo, diciamo così. Succede anche in fumetti molto spesso, succedeva moltissimo in questi prodotti.
Come
l'ultima recente, molti che provano occhi. E quindi vanno letti con un occhio di sospeso, dell'incredulità, ma la cosa divertente è che qui tutto è ambientato su Marte, e su Marte c'è la civiltà di esseri, che sono questi signori verdi con quattro braccia, li vedete, e che potreste anche aver visto in un film della Disney che casualmente si intitola John Carter di Marte. È un po' strano, ma così. Perché recentemente, per la stessa ragione per cui è toccato Guerre Stellari, anche la Disney ha detto, perché non possiamo fare che fosse
Guerre
e andata a Marte. Purtroppo, il film secondo me però è bello, perché il film è bello nel senso che è fedele. No, il film è fedele, è il primo romanzo, è proprio quasi quasi riga per riga. Cercando anche di dare il minimo di senso.
Ma è quello che
c'è dire. Sì, se tu sei fare. Però appunto, siccome è fedele, ed è anche descritto, anche con passione, con una passione filologica per la conoscenza di quel tempo, è una funzionante, cioè va bene per i vecchietti, non va bene per i giovani. Però insomma, questo è Warlord of Mars, quello con la spadona. John Carter, ovviamente, quella insieme a John Carter è Deja Doris, che è sempre questa qui, che è la regina di Marte, l'imperatrice di Marte, che come potete vedere è sempre, diciamo, discinta. Nei romanzi, nei romanzi è nulla, sempre, 1500 pagine di romanzi, lei non indossa mai nulla. E la cosa viene ribadita un sacco di volte, al punto che dopo un po' le righe erano lì dedicate alle leggine anche qui, perché dice vabbè, pazienza, questo è quello che... Chiaramente nei fumetti invece io so una cosa così, diciamo, per cercare di nascondere le sue fattezze. Queste sono ancora copertine, come vedete, molto fantasiose e molto variabili, ci sono sempre questi posti, sempre spade, sempre le carte con la spada, sempre dei giatori prigioniera, trattata come se fosse Cleopatra, diciamo così, eccetera. Ho portato questa tavola per una ragione molto semplice, perché qui invece è un'occasione d'oro per dire che questa è una cosa disegnata da Bill Kane, uno dei più importanti disegnatori del fumetto americano degli anni 70 e 80. E infatti, rispetto a quello che ho visto un attimo fa, si vede il montaggio della pagina, la capacità di muovere i corpi, è una regia, dettagli delle inquadrature che grazie al cielo non ci possiamo dimenticare. Meravigliosamente ben illustrato, e qui però io direi che perché alla posta ti prego mi ero segnato gli inchiostratori Rudin Ibras è sicuramente Rudin Ibras. Ok, molto. Questo perché io c'ero quando pubblicavano questa roba, ragazzi, e quindi me li ricordo, perché da appassionato di fumetti mi chiedevo chi è che faceva i fumetti. Nel 1985 Bill Watterson crea Calvin e Hobbes. Qualcuno dovrebbe sapere chi è Calvin e Hobbes, ma non importa, Calvin e Hobbes, come sempre noi non badiamo. Calvin e Hobbes, Calvin è un bambinetto molto cattivo, inacidito che c'era quel mondo. Hobbes è la sua figlia di pezza. Quando noi vediamo le cose dal punto di vista narrativo, dal punto di vista di Calvin, la tigre di pezza è viva e pura. Quando invece vediamo le cose dal punto di vista dei genitori di Calvin, che sono sperati che hanno un bambino palesemente disadattato, la tigre invece è di pezza. Ora, questa è una meravigliosa immagine di Marte, dove vediamo di Viking, una delle sonde della NASA che lo raggiunsero negli anni 70, e quello è invece il fantastico cannellino con cui si muovono Calvin e Hobbes, che sono arrivati su Marte. Perché sono arrivati su Marte? Sono arrivati su Marte perché, come potete vedere, ecco, Calvin ne ha abbastanza della Terra. Prima di tutto perché sono formati suo padre che tirano con le scale di animazione. Secondo loro, perché la Terra è piena di fiori acide, di rifiuti tossici, di inquinamenti, di gente stupida, perché la gente stupida è una cosa comune nella scienza, eccetera. Quindi a un certo punto lui avverte la madre e dice: mamma, io ho bisogno di Marte. E gli dice: certo, Calvin, vai pure, perché tanto questa Terra. E loro due sono molto delusi, fastiditi, infatti Hobbes dice: non mi sono preoccupato del fatto che ci cambiamo, e lui dice: no, e dice avrei dovuto lasciare casa mia già da molto tempo. Dopodiché salgono sul terrenino e vanno e basta, non c'hanno bisogno di nulla, perché la fantasia di Calvin e così via. E attenzione, qui è sbagliato, scusate, ho sbagliato la grande cosa. Arrivano su Marte, atterrano bruscamente su Marte e fanno le boccacce alla NASA dicendo chi è, dal Viking, dicendo eccetera, eccetera, e alla fine però, dopo un po', cominciano ad arrabbiarsi, perché c'è niente su Marte, cioè sì, c'è questo meraviglioso panorama, ma non c'è niente. A un certo punto vedono un'altra cosa ed ecco un alieno spettacolare, che chiaramente è quella che appare lì all'orizzonte, ma chiaramente è molto buffo e molto piccolo, e non è l'alieno di Wells, diciamo. Però loro si divertono.
L'ultima tavola in fondo a destra è fatta
la mia vignetta, tutte e due che si spaventano allo stesso modo, loro terrorizzati all'alieno e l'alieno terrorizzato anche di vedi.
Una spoglia.
Sì, meraviglioso. E questa è la tavola invece successiva, dove loro sono, cioè, non basta, e decidono di tornare a casa, quindi tornano a casa giustamente in tempo perché il papà stia tornando, no? Sono usciti la mattina, tornano la sera, e gli dice: io sono andato su Marte. Ah sì, certo, certo, dice, e non ti sono piaciuti i marziani? Dice: no, veramente non è quello. Dice: temo che i marziani temano noi, soprattutto che gli riempiamo di paura il loro pianeta, insomma, è quello di Calvin. Ha ragione, che infatti in tante, diciamo, situazioni noi ci chiediamo se possiamo usare la Luna come pattugliera, tanto per dirne una, anche l'idea che dire se possiamo evitare.
Lo consigliamo a tutti di leggere Calvin e Hobbes, che si ritrova.
Consigliamo a tutti di leggere Calvin e Hobbes,
perché è assolutamente geniale.
È assolutamente geniale e va comprato come compri questo. Invece non consigliamo assolutamente l'acquisto di Watchmen. Andiamo a morire, ma noi a mortare. Ma non so si può dire, però io lo dico, perché lo permetto da 30 anni, 30 anni rotti di carriera, mi permetto di dire che hanno voluto rispondere a me. Detto questo, volete leggere Watchmen? Prego, fate pure. Ma un'intera sequenza, una delle più importanti in assoluto di Watchmen, è un mezzo straordinario per carità di Dio, si incontra su Marte. Un Marte, come potete vedere, non solo rosso, ma assolutamente. Il signore azzurro là in mezzo, può darsi che l'abbiate visto in un film, che casualmente sentite la Watchmen. Ed è il dottor Manhattan, la prima divinità creata dalla scienza umana, diciamo, ecco, che sta pensando in effetti quella che ha in mano, è una fotografia della sua fidanzata, e siccome lui è diventato un dio, diciamo, la sua donna l'ha mollato. Questo è molto divertente, è la verità. L'ha mollato per una serie di ragioni che non sono specifiche. Perché se sì, io ci sono tre sigle, ovviamente un po' strane, diciamo, per cui a un certo punto gli ha detto: basta, io me ne vado, zampa. E lui si rifugia su Marte, per stare un po' solo, non c'è niente intorno a lui, infatti, e ripensa alla Terra. Ed è qui, diciamo, che decide che l'universo non è proprio fatto nel modo più giusto, che lui, in quanto divinità, potrebbe modellarlo. Questa è una storia che purtroppo, le cui conseguenze stiamo ancora vivendo in questi giorni. Perché ci saremo costretti di nuovo a parlare di Sapo per scrivere un pochino. E quindi il dottor Manhattan è lì da solo e quindi decide, un po' come Superman, di costruirsi semplicemente con le sue capacità mentali, sfruttando le risorse che ci sono sul pianeta, di costruirsi una specie di Fortezza della solitudine, di castello nel quale meditare, che è questo oggetto incredibile legato a David Gibbons, quella raggiunta la sua fidanzata, che lui a un certo punto rapisce per cercare di convincerla che forse possa avere la vita insieme su Marte. La battuta è molto chiara, ma sono suo Marte, e vi facilmente ricordo di che cosa hanno fatto i marziani secondo Herbert George Wells. Dopodiché il simbolo di Watchmen, come sapete, è uno smile con la macchia di sangue vicino alla bocca. La struttura costruita dal dottor Manhattan casualmente sta proprio vicino a questo cratere a formare la lacrima del marchietto di Watchmen nell'orbita di Phobos. E via. Questo era una breve scena marziana da un classico. L'autore di Jeff Fogg negli anni 80, Sidney Jordan, crea un altro personaggio che si chiama Hall Star, è perfettamente identico a Jeff Fogg, con l'unica differenza che Jeff Fogg era una striscia quotidiana che arriva sui giornali, invece Hall Star nasce come fumetto, diciamo, in qualche maniera, ed è tutto a colori. E la cosa interessante è che l'inizio di Hall Star è questo: c'è una missione su Marte, c'è un errore durante la manovra di sgancio della navicella dell'Hunter che deve scendere su Marte, all'interno ci sono gli esseri umani, la navicella precipita su Marte, rosso, si schianta, anche se riesce ad aprire parte della caduta rolletta, vi ricordo che l'unico uomo sulla Terra che si è svegliato correttamente le esplosioni, e mentre quelli sopra pensano che tutti quelli nell'under siano morti, e cercano di organizzarsi, cercando di rimettere insieme i pezzi del mondo che hanno portato l'aria sulla Terra, va tutto molto realistico, realtà zero, un movimento di personaggi straordinario, così eccetera, i morti vengono abbandonati nello spazio, in realtà al bordo della ritirata della navicella, All Star è ancora vivo e quindi è sopravvissuto e abbandonato da solo su Marte, e viva di nuovo. In realtà però la sua storia è un po' strana, perché troverà un manufatto marziano misterioso che lo salverà sostanzialmente, perché Marte non ha vita sopra, ma altri hanno visitato Marte nel passato, e così via eccetera. Lui si ritroverà quindi in un'avventura spaziale circondato da fantastici e misteriosi alieni, tra cui una simpatica signorina, inevitabile, diciamo. Ecco. È un inizio, è stato stampato recentemente in italiano, e tra l'altro, ecco, miracolosamente, l'ho portato. Ecco, esiste, è vero, esiste il fumetto di All Star.
Ma quello è quello originale, sulle stesse tavole.
Sulle stesse tavole.
E siamo anche recentissimi.
Queste qui, le tavole originali sono degli anni 80. La colorazione è stata fatta adesso per renderle, diciamo, praticabili a un pubblico. Però il disegno è degli anni 80 e lui era un genio della ricostruzione tecnologica. Quello che dico è che è l'unico fumetto che in qualche maniera media in maniera realistica l'aspetto tecnologico, scientifico, con l'aspetto religioso. Poi appunto lui non rinuncia alla scena dopo che anche arrivare gli anni buffi. Nonostante il realismo straordinario della sequenza iniziale in cui c'è questo incidente in orbita di Marte. Oh, purtroppo poi arriviamo al 1991 e qui colpevoli siamo qua presenti. Io sono Antonio Serra, insieme al mio amico di Virginia, nel 1991 creo questo personaggio di fumetti di fantascienza che vengo a Morelli, che si chiama Natalia. Siccome il fumetto di fantascienza, siccome deve essere reale, cioè deve uscire tutti i mesi, e siccome deve essere un contenitore per il contenuto della fantascienza, anche su Natalia c'è Marte. E a un certo punto, per ragioni di comodità, comincia una saga a fumetti che si intitola fantasiosissimamente La guerra dei mondi. I marziani cercano di valere la terra. Nel nostro caso però non sono degli orrendi escrementi tentacoluti che vogliono distruggere il mare e la terra per salvarla, ma sono degli esseri mutanti creati dai scienziati terrestri, e quindi sono persone rischiate che sostanzialmente cercano di liberarsi, di tenere la propria libertà e di avere riscatto nei confronti della terra che li maltratta e li usa come forza lavoro, diciamo, fondamentalmente. Ho messo qua una, se si apre, una copertina di Roberto De Angelis, perché è l'unica di 20 copertine durante quella dei mondi, c'è Marte, geniale. Quel coso lì è un altro di Marte, questi sono due mutanti marziani, due specie diverse, ci sono tipi diversi di marziani, quello è la Tannera, come quello è la Tannera, disegnato da Oscar Sparco, così, bravo, ecco. Oh, Questa è la copertina per farvi vedere quali sono i risultati finali, questa è la copertina montata con il titolo, il prezzo e così via, eccetera. E invece nelle tavole che vediamo adesso, vediamo delle tavole che sono appunto ambientate su Marte. Nell'universo di Never, Marte è tanto del caviale terraformato, cioè ci si sposta adesso per forza casi, c'è la vegetazione, ci circola i mari, così via, eccetera, eccetera. E queste tavole sono state realizzate da Guido Masa e da un nostro collega, che è scomparso, Giacomo Puerroni, che era straordinariamente bravo a disegnare la tecnologia, cioè era un maestro dell'immaginario dei disegni meccanici, gli oggetti, gli aerei soprattutto, li disegnava in maniera straordinaria. Quindi, anche un po' per fare onore a Giacomo, ho raccolto un po' di tavole tecnologiche e di ambiente, anche perché poi con Oscar parleremo 5 minuti proprio di cosa vuol dire costruire gli ambienti. Ed ecco quindi la città marziana. Ora, avete intravisto soltanto per pochi secondi la città marziana prima del film di Fantasia da Marte. Abbiamo anche intravisto questa città marziana costruita dal dottor Manhattan. Ecco un'altra città marziana, poi insomma sono un po' tutti uguali, sono una bella cupola, sono diciamo di un'architettura un po' déco, perché ci piace così. I film marziani hanno queste caratteristiche. Questi passo sono l'ex della Terra che incontrano dei marziani, appunto, che sono appunto degli esseri artificiali, quindi sono anche marchiati, sono numerati. Questi sono ancora ambienti marziani, questi ambienti marziani erano stati costruiti utilizzando fotografie già diciamo diffuse dalla NASA, eccetera, cioè cercando di utilizzare quello che conosciamo della morfologia del pianeta. Perché mi ero segnato questa curiosità, che molti sanno sicuramente, ma che mi sono perso per strada, Marte nella fantascienza, Marte astronomia. Il Monte Olimpo di Marte è il vulcano più grande del Sistema Solare, alto 27 km. Questa invece è la Valle d'Aquilis, che è una valle gigantesca, insomma, che qui in alto devono andare ad attaccare l'imperatore di Marte, cattivissimo, per venire a tirare fuori la Terra. Questi.
La retavola preferita dal disegnatore.
Certo.
Sono 150.
1000 cosacchi da questa parte, 3000 ussari dall'altra. Comunque, insomma.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it. Su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @Fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/Fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/FSC Community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@Fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. è tempo di morire.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.